Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes, lo show che parla di tecnologie e di persone che attraverso la tecnologia hanno fatto grandi cose. Oggi vedete un qualcosa di diverso, uno studio diverso, completamente rinnovato. Non è che ci siamo dimenticati il vecchio studio, ma oggi introdurremo un filone di tecnologie che non abbiamo mai approfondito o abbiamo toccato qualche volta in modo un po' sporadico all'interno degli episodi di Tech Heroes. E oggi abbiamo qua l'opportunità di avere con noi Marcello Marchetti, che tra l'altro da pochi giorni è un nuovo Technical Evangelist all'interno della divisione di evangelismo di Microsoft. Ciao
Ciao
Marcello.
Roberto, grazie per avermi invitato a questa puntata, la mia prima puntata di Tech Heroes da membro del team di evangelismo di Microsoft Italia.
Ok, e Marcello, visto che è la prima volta che sei qua con noi, anche se ho l'impressione che ti vedremo spesso e ti vedranno spesso parlare degli argomenti di cui tra poco parleremo, ti puoi introdurre, puoi dire ma chi sei, cosa fai, un po' la tua storia e quali sono le tue competenze.
Sì, io arrivo, avevo una startup e ho sempre lavorato con le tecnologie Microsoft. Negli ultimi anni mi sono focalizzato di più sullo sviluppo di videogiochi, approfittando dell'uscita di Windows 8, quindi dello store e la possibilità di sviluppare giochi con le tecnologie che conoscevo, quelle Microsoft. E poi ho conosciuto e ho iniziato ad imparare un tool un po' più professionale per lo sviluppo di videogiochi e ho pubblicato diversi giochi.
Tipo?
Tipo uno, il più famoso è Ace Jewels, che magari i nostri amici che ci seguono conoscono perché ha fatto molti download sulle nostre piattaforme, su Windows Phone.
Sei mia moglie è un tuo fan, no? Mia moglie la vedo alla sera che gioca, no? Con tutti questi gioiellini. A lei
Sì.
piace, quindi è
Bene, bene.
piaciuto, no?
È piaciuto, sì. E niente, e quindi da poco tempo, come tu hai detto, dal 1° dicembre sono parte del membro del team di evangelismo di Microsoft. E spero di poter portare la mia esperienza in questo fantastico mondo dello sviluppo di videogiochi anche qui a Tech Heroes e quindi a tutti quelli che ci seguono.
Esatto, e come diceva Marcello, quindi l'esperienza di sviluppo di videogiochi, oggi apriamo un nuovo filone. Come vedete qua dietro
Assolutamente.
alle mie spalle c'è un cuoricino con scritto Game Dev. Infatti inizieremo a parlare di sviluppo di videogiochi e come ad esempio i videogiochi possono essere non solo divertenti dal punto di vista di sviluppo, ma anche educativi,
Assolutamente.
perché il gioco è un qualcosa che sicuramente è bello da giocare, è un bel passatempo, può essere molto interessante dal punto di vista di sviluppo, quindi come Marcello ha fatto in passato, ha sviluppato i suoi giochi, li ha pubblicati, ha fatto un bel successo, ma può
Certamente.
essere anche interessante dal punto di vista educativo.
Sì, poi i videogiochi comunque sono una tecnologia che oramai al giorno d'oggi legano le generazioni, perché a casa mia giocano i miei figli, gioca mia moglie e giocano i miei genitori. E quindi grazie ai videogiochi abbiamo anche diciamo, nuovi punti di incontro fra diverse generazioni. Una volta non era così, adesso ci sono i ragazzini che possono insegnare ai nonni. E quindi sia dal punto di vista del consumatore, quindi del giocatore, e sia dal punto di vista dello sviluppatore, è un mondo comunque che offre opportunità, stimoli e tante belle cose su cui poter lavorare e ragionare.
Esatto, videogioco e sviluppo di videogiochi non è solo e soltanto un qualcosa che una persona di una certa età può affrontare dal punto di soprattutto con certe competenze.
No, no.
Può affrontare, ma possiamo raccontare il bello della tecnologia, il bello di utilizzare dei videogiochi o sviluppare videogiochi anche a dei ragazzi o
Certo.
dei fino dall'elementare,
Certo. Oggi ci
dalle elementari, medie.
sono tecnologie che ci permettono di costruire videogiochi incredibili con poco sforzo, in modo intuitivo. E io, per esempio, mio figlio, che ha 7 anni, sta già iniziando a lavorare sul primo videogioco.
Incredibile. Noi quello che abbiamo fatto pochi giorni fa, tra l'altro, abbiamo fatto un Education Day a Roma, dove abbiamo presentato e dove abbiamo raccontato Hour of Code. Hour of
Yes.
Code è un momento, è un format, diciamo così, formativo.
Formativo.
È un format che insegna ai ragazzini un po' più piccoli, elementi di base di programmazione, di logica. E la cosa interessante è che, come sapete, abbiamo acquisito Minecraft, no?
Certo.
Da un po' di tempo, Minecraft ormai fa parte, della famiglia dei videogiochi Microsoft, ed è interessante perché abbiamo integrato lo strumento e l'ambiente che un ragazzino può andare a utilizzare per capire questi fondamenti di logica con Minecraft stesso. Quindi che cosa vuol dire? Che un ragazzino, magari un bambino delle scuole elementari o di prima media, ad esempio, scuole elementari o inizio medie, può capire i rudimenti di programmazione tramite il drag and drop di alcuni elementi che vanno a costituire quella che è un'istruzione e poi sul lato dello schermo viene visualizzato il mondo di Minecraft e quindi io ho la capacità di muovere il personaggio con delle righe di codice che io dinamicamente ho costruito in modo semplice con il drag and drop.
Sì, sì, è una tecnica che utilizzano anche altri tool e che serve anche per far capire ai bambini che ancora non sono in grado di scrivere del codice, quantomeno il concetto di algoritmo. Che cos'è un algoritmo? Lo si può determinare grazie a degli strumenti visuali che aiutano a comprendere che cos'è un algoritmo e quindi poi introdurli al mondo della programmazione quando poi saranno in grado di farlo.
Noi abbiamo fatto tante attività presso le scuole, no? Abbiamo fatto tanti momenti in cui questi bambini di scuola elementare o ragazzini, diciamo così, di scuole medie, effettivamente ci facevano vedere la passione che avevano e ci siamo meravigliati tante volte, no? Della loro abilità.
Di quello che riescono a fare.
Esatto, di ingegno, domande, a volte che ci hanno lasciato spiazzato.
Assolutamente.
E abbiamo tra l'altro uno dei primi appuntamenti, forse il primo che seguirà questa nostra prima puntata, sarà un momento dove cercheremo in modo digitale in pochissimo tempo, 15-20 minuti, di raccontare proprio l'esperienza War of Code. Quindi preannunciamo che noi avremo un video dove ci saranno due persone molto appassionate di videogiochi, di questo tema, di insegnare ai videogiochi la programmazione a questi bambini. Queste due persone ci racconteranno e racconteranno in modo semplice, in formato digitale, quindi consumabile da tantissimi bambini. Ma non solo, anche dai professori e dagli insegnanti che magari potrebbero avere voglia di fare un qualcosa presso il loro istituto, presso la loro scuola. Ecco, in 15-20 minuti insegneremo, spiegheremo come iniziare a capire appunto i rudimenti di logica e di programmazione.
Fantastico.
Ma non è finita qua. Uno diventa un po' più grande, uno diventa un po' più grande e magari dice, va bene, ho capito. Queste logiche, ma voglio creare magari il mio primo videogioco, no? Creare il mio primo videogioco, ci sono degli strumenti che magari possono anche in quel caso lì, senza conoscere la programmazione, senza doversi mettere lì a sviluppare codice, ci sono degli strumenti, no, che permettono di fare questo.
Sì, sì, che possono essere utilizzati come laboratorio, come palestra per comprendere quantomeno quello che si può fare nel mondo del gaming. E ce ne sono diversi. Abbiamo Kodu, che è proprio per i bambini, è quello che sto usando mio figlio, e che permette, grazie anche lì al drag and drop, a strumenti molto intuitivi, di costruire un mondo tridimensionale, di mettere dentro dei personaggi e di istruirli tramite degli oggetti visuali e creare il comportamento di questi oggetti, personaggi, interazioni all'interno del gioco. Con una grafica direi anche carina.
Bella, divertente, bella. Sì, sì, sì. Divertente, molto, molto fantasy, molto fantasiosa, no? È divertente per i bambini. E la cosa bella è che abbiamo già realizzato, per chi ci segue da tempo, avevo già realizzato ad esempio con Marco Agnoli una puntata specifica di Tech Heroes dedicata al mondo dello sviluppo per giovani e ragazzi, e Marco ha realizzato anche un corso che linkeremo a questa puntata, diciamo così, che creeremo il collegamento con questa puntata, un corso proprio di utilizzo di Kodu, quindi
sì,
è subito un contenuto consumabile da chi ci sta ascoltando. E
man mano che divento più grande c'è uno strumento che secondo me ha un impatto visivo eccezionale, che è Project Spark, che è un nostro prodotto che è scaricabile sia per Xbox One che dallo store di Windows, e che in modo simile a quello che può fare Kodu ci consente di costruire un nostro mondo, un'ambientazione, personaggi, storie, di creare proprio delle storie con strumenti un po' più avanzati di quello che è Kodu, che è veramente basilare. E dà veramente la possibilità di fare cose incredibili senza scrivere una riga di codice, senza conoscere approfonditamente le tecniche di sviluppo di giochi, e che è stimolante perché uno veramente in poco tempo e con uno strumento semplice da usare vede già dei risultati oserei dire, professionali.
Sì, che la differenza poi, per chi ci segue, tra Kodu e Project Spark è essenzialmente un po', appunto, come dicevi tu, l'ambientazione. Che è un po' più da ragazzino di magari fine medie, esatto, inizio scuole superiori.
E anche di più, direi.
E anche di più, magari anch'io.
Chi non è un programmatore è un adulto, ha un buon punto di partenza.
Assolutamente. La cosa interessante è che, appunto, tu puoi creare dei mondi molto, molto orientati al fantasy, sì, no? Con cavalieri,
sì,
maghi,
draghi.
Draghi. Quindi montagne, è sicuramente un qualcosa di molto ingaggiante.
E condividere. Condividere quello che si crea, sia con Kodu che con Project Spark, i nostri mondi, i nostri videogiochi che noi creiamo possono essere condivisi con la community e quindi, come noi possiamo usufruire dei giochi creati da altri nel mondo, anche gli altri potranno vedere quello che noi abbiamo fatto giocare.
Questo è bello perché ho l'opportunità anche, magari per un ragazzino, insieme. Io un tempo, ti dico, giocavo molto a Dungeons and Dragons. Quindi molto giochi di ruolo, eccetera, eccetera, e c'erano lì i cavalieri. Ecco, io ho sempre sognato, no, di crearmi una storia di Dungeons and Dragons. Ecco, lì potrebbe essere interessante per i ragazzi di oggi trovarsi, sì, magari, e dire: guarda, sai che c'è? Ci mettiamo lì e creiamo il nostro videogioco e poi lo condividiamo con altri, esatto, e facciamo sì di, creando questo mondo e sapendo dove mettere le varie trappole, i vari nemici, eccetera, eccetera, giocare un pomeriggio,
sì,
magari
con
i compagni di scuola. Potrebbe essere una bella cosa.
Sì,
no?
Sì, sì. Direi proprio di sì.
E per chi diventa un po' più vecchio, se penso a superiori, fine superiori, ma anche università, magari per chi vuole iniziare veramente a cimentarsi con una vera e propria programmazione.
Certo. Anche perché poi di quello che abbiamo visto fino adesso non ci permette di produrre giochi poi vendibili, scaricabili dagli store, ma rimangono...
È un divertimento,
è una cosa anche didattica. Per chi invece vuole cominciare a fare dei giochi e poi, che ne so, magari cominciare a costruirsi un suo piccolo business, no? Vuole farli mettere sugli store, dare la possibilità a tutta la gente di scaricarli.
Perché, scusa se ti interrompo, la cosa importante che vogliamo raccontare in queste puntate di Tech Heroes Love Game Dev è il tema di: non vi preoccupate, non è un qualcosa di impossibile.
No, assolutamente.
No? È un qualcosa che oggi fortunatamente...
Non è più come una volta.
No, rispetto, esatto, magari al passato, che ci volevano, sì, 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 strumenti e competenze incredibili, oggi ci sono dei framework e dei tool che ci permettono e ci risolvono già tanti altri problemi, sì, che, sì, un tempo magari dovevo fare io a manina.
Assolutamente. No? E in più abbiamo anche tutte le piattaforme che ci consentono poi di divulgarlo. Una volta, se dovevi sviluppare un gioco, erano boxati, dovevi preoccuparti di venderlo, mentre oggi abbiamo degli store che ci permettono in pochissimo tempo di raggiungere tutto il mondo.
Esatto.
E
quali sono questi strumenti?
Quindi tu stai parlando sicuramente del mio strumento preferito, quello che io utilizzo quotidianamente per i miei giochi, che è Unity. Unity è un engine 3D che consente di fare giochi sia 3D che 2D. E qui però entriamo un po' più nel mondo proprio della produzione di giochi. Unity viene utilizzato anche per giochi AAA, quindi è un tool, non è più un giocattolo, è uno strumento professionale che però può essere utilizzato, scaricato e utilizzato gratuitamente, con tutte le funzionalità anche della versione premium. Ci sono dei piccoli dettagli, ma comunque chiunque può scaricarlo gratuitamente e iniziare ad utilizzarlo. E ci consente di sviluppare tutti i tipi di giochi. Lo scripting, quindi la programmazione che ci sta dietro, può essere fatta sia in C# che in JavaScript, quindi è anche abbastanza aperto alle conoscenze che bene o male hanno tutti i programmatori. Però offre tanti strumenti che consentono di ottenere risultati in breve tempo, quindi motore della fisica integrato, shader integrati, abbiamo una macchina stata integrata, animazioni...
La gestione della gravità,
la fisica, tutto quanto, certo, le collisioni. Diciamo, abbiamo tutti gli strumenti che una volta gli studios di giochi si sviluppavano i propri framework, i propri engine per fare queste cose, ora Unity ce lo mette a disposizione. Tra l'altro c'è una community di diversi milioni di sviluppatori, quindi abbiamo la possibilità di trovare un sacco di documentazione, di esempi, di corsi magari, per realizzare giochi veramente interessanti.
E la cosa bellissima è lo store di Unity.
L'asset store di Unity, che anche se si chiama store, come tutti gli store, ha anche degli asset gratuiti.
Sì.
Quindi grazie a questo asset store noi possiamo cominciare a scaricare degli asset, e per asset intendiamo dal singolo elemento grafico a un gioco completo. Unity pubblica sullo store dei giochi completi, scaricabili all'interno del tool per vedere come sono stati realizzati, proprio a scopo didattico. E quindi da questo asset store noi possiamo attingere risorse per cominciare a produrre il nostro gioco senza essere dei grafici o dei modellatori 3D.
È chiaro che poi anche qua dobbiamo raccontare in modo trasparente, no? La cosa è chiaro che poi nel momento in cui io volessi fare un gioco incredibile, nuovo, crearmi dei nuovi personaggi, dei nuovi oggetti, certo, è chiaro che la competenza anche dei designer è fondamentale.
Ha un ruolo,
no?
Fondamentale.
Quindi tra l'altro questo noi crediamo che sia una bella opportunità per andare a raccontare, credo, il bello della tecnologia anche magari ai non informatici solamente. Quindi
certamente
potrebbe essere interessante cercare di spiegare come un esperto di Unity o di programmazione possa andare a collaborare con un designer e come magari chi utilizza il suo Blend o comunque degli strumenti per andare a modellare un oggetto, modellazione 3D, un oggetto grafico, possa poi prendere questo oggetto grafico e importarlo all'interno di Unity per poi utilizzarlo.
Assolutamente,
no?
Infatti in molti progetti di gaming diciamo il comparto grafico è alle volte più importante diciamo di quello di programmazione nuda e cruda. Sì, sì, assolutamente. E così dà anche la possibilità a chi ha skill grafiche, non è più limitato come 20 anni fa alla grafica pubblicitaria, impaginare i cartelloni, ma si può esprimere con all'infinito, diciamo, perché oramai l'unico limite che ha lo sviluppo dei videogiochi è la fantasia di chi li crea.
Fantastico. Oltre a Unity che cosa abbiamo? Abbiamo anche altri framework, no?
Sì, sì, ci sono tantissimi framework che ci dà quelli 2D a framework 3D e sono tutti bene o male oramai compatibili con tutte le piattaforme. C'è la Real Engine, c'è Cocos 2D, ci sono anche tool più semplici da usare che producono giochi in HTML5 JavaScript, quindi cross platform, come mi viene in mente Construct 2 piuttosto che Game Maker. Oramai ce ne sono moltissimi, ne escono sempre di nuove, diciamo che questi che ho menzionato sono quelli più utilizzati, che hanno anche il vantaggio di avere alle spalle una community, no? Che alla fine poi della fiera è quello che conta, quando io ho bisogno di cercare come si fa una cosa, della documentazione, trovare qualcuno che ne sappia qualcosa. Quindi comunque ce ne sono veramente tanti di tool. Io penso che il mondo dello sviluppo di giochi oggi sia veramente alla portata di tutti i programmatori e quindi incoraggio tutti quanti da qualunque età a cominciare ad esplorare questo mondo, perché io ad esempio non sono un giocatore, non mi piace giocare. Io mi diverto.
Anche perché i tuoi figli ti batterebbero a mani
basse. Mi straccerebbero a mani
basse.
Assolutamente.
Di gioco, eh?
Quindi per evitare figuracce ho detto, ma io giochi li faccio.
Io li creo.
Io li creo e poi li faccio testare a loro.
Ecco, e la buona notizia è che un corso di Unity è già disponibile. Quindi anche qua, collegato a questa puntata, noi avremo un bel link dove troverete un corso di Unity dall'inizio alla fine,
certo,
fatto da Marcello Marchetti e Alessandro Brunetti.
No? Sì.
Alessandro Brunetti, e cosa parlate in questo corso?
In questo corso abbiamo affrontato un po' tutto.
Prima di tutto, chi può partecipare a chi può guardare questo corso? Un mega esperto?
No, siamo partiti dalle basi.
Okay.
Chiaramente è richiesto un minimo di conoscenza del linguaggio C#, che è quello che abbiamo usato, ma a livello proprio base, perché lo scripting utilizzato è proprio semplice.
Esatto.
L'abbiamo diviso in 10 moduli e in ogni modulo viene affrontato un argomento specifico. Partendo dal primo, banalmente, che cos'è Unity, come si presenta il suo IDE e cosa sono gli strumenti che ci sono al suo interno. Quindi cominciamo a introdurre chi non ha mai visto e gli spieghiamo come si usa. E poi abbiamo sviluppato altri moduli specifici, uno per lo sviluppo di giochi 2D, uno per lo sviluppo di giochi 3D, uno appositamente per la UI, quindi i pulsanti, le scritte che vengono sovraimposte al gioco, uno sull'ottimizzazione, uno su come integrarlo su Azure, con Azure. E quindi, diciamo, seguendo questo corso dall'inizio alla fine si può cominciare a sviluppare un gioco senza doversi preoccupare troppo di avere un grande background.
Ok. Bene, quindi niente. Speriamo che questa iniziativa sia di gradimento. Siamo sicuri che l'argomento è di sicuro
interessante, sì.
Di sicuro interesse, e per un ragazzo che comincia a dire, beh, anche qua, che cosa potrei fare da grande? Cavoli, adesso le opportunità sono incredibili, sì. E questo mondo, secondo me, riserva veramente, come dicevi tu, ormai ormai la tecnologia ha democratizzato,
esatto,
la creazione di videogiochi, no?
Sì.
Quindi ormai chiunque, chiaramente con delle belle idee innovative. Perché
quello è quello che conta.
Esatto.
L'idea ormai ad oggi è quello che conta, perché poi gli strumenti li abbiamo.
Esatto, può effettivamente magari inventarsi o lanciare una startup come hai fatto tu, e come dicevi tu, con l'e-store ormai rendere subito disponibile in tutto il mondo,
esatto,
il proprio
questo è un grande plus.
Quindi è un'opportunità incredibile. Noi faremo tanto, faremo eventi, faremo attività, faremo dei seminari magari all'interno delle scuole, quindi questa è anche qua una bella opportunità e sicuramente questi contenuti digitali, queste pillole come oggi e tutti i corsi che con Marcello abbiamo realizzato ed andremo a analizzare, crediamo di poter diffondere quello che è il bello dello sviluppo dei videogiochi. Quindi direi, Marcello, visto che è la tua prima puntata,
tocca
puoi finalmente bazzare, come da bella tradizione, e noi ci vediamo alla prossima puntata di Tech Heroes Love Game Dev. Grazie Marcello.
Grazie
e ciao a tutti.
Ciao a tutti.